E questa mattina volevo riflettere su qualcosa che Dio mi ha messo in cuore. E c'è un salmo, che è un piccolo salmo, ma ha un contenuto estremo. Lo vogliamo prendere insieme. Ed è il Salmo 8, Salmo di Davide. E così recita questo salmo meraviglioso. O Dio, Signore nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra. Tu hai posto la tua maestà nei cieli. Dalla bocca dei bambini e dai lattanti hai tratto una forza a causa dei tuoi nemici per ridurre al silenzio l'avversario e il vendicatore. Quando io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte, che cos'è l'uomo perché tu lo ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne prende cura? Eppure tu lo hai fatto solo di poco inferiore a Dio. Agli angeli dice un'altra traduzione. E lo hai coronato di gloria e di onore. Tu lo hai fatto dominare sulle opere delle tue mani, hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi, pecore, buoi, tutti quanti, anche le bestie selvatiche della campagna, gli uccelli del cielo, i pesci del mare, tutto quello che percorre i sentieri dei mari. Oh Dio, Signore nostro, quanto è magnifico il tuo nome su tutta la terra. È meraviglioso perché inizia con quanto è magnifico, Signore, il tuo nome in tutta la terra e conclude quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra. Ed è importante questa mattina che noi comprendiamo dove cogliere la magnificenza di Dio, dove scoprire quella dimensione dove Dio regna. Perché certamente se guardiamo quello che è il funzionamento del sistema in cui viviamo, ci accorgiamo che c'è sicuramente il caos, c'è il disordine e la confusione sta crescendo sempre di più. Persino per gli addetti ai lavori come me è difficile comprendere qual è la verità, per esempio sul discorso vaccino, non vaccino, effetti collaterali, varianti, eccetera, eccetera. Ma siamo attorniati da un mondo di confusione, da un mondo dove la guerra sta andando sempre più forte, dove la carestia, dove la fame, eppure il nome di Dio è magnifico su tutta la terra. Ed è importante capire che questo non significa che Dio sta regnando su questa terra. Anche il Padre nostro dice: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Perché? Perché questa magnificenza di Dio, questa grandezza di Dio non è possibile coglierla nella realtà. Anche ogni telegiornale è espressione di femminicidi, omicidi, rapine, eccetera, eccetera, eccetera. Sembra veramente che il mondo sia impazzito, eppure noi sappiamo che la grandezza di Dio aveva progettato, ecco, questo desiderio di venire ad abitare dentro l'uomo. Quindi l'uomo non è stato lasciato a se stesso, Adamo non è stato lasciato a se stesso, anche se come rappresentante di ognuno di noi, e tutti quanti siamo figli di Adamo, in un senso non diretto ma indiretto, siamo figli di una generazione umana, e poi alla fine sei figlio di tuo padre, di tua madre, quindi hai ereditato non solo la dimensione del peccato originale, del fallimento di quest'uomo che era stato creato in una maniera inferiore solamente agli angeli, uomo con una dignità e una dimensione incredibile, lo vediamo nel giardino dell'Eden, passeggiare con Dio, avere questo contatto, questa intimità, creato proprio per avere comunione con Dio e per regnare, ma poi lo vediamo veramente ridotto ai minimi termini dalla sua scelta sbagliata, ma nel progetto di Dio c'era già nella Genesi questa idea di venire ad abitare nuovamente dentro di noi. Ecco perché dobbiamo scoprire che il cristianesimo non è una religione, come ce ne sono tante, e tante volte le religioni stanno cercando un'unità che è basata sull'uomo, che è pericolosissima, mentre la vera unità è basata su Cristo, perché Cristo è l'unico modo che Dio ha stabilito per poterci riportare a questa magnificenza. L'hai coronato di gloria e onore. Questo è il progetto per i discendenti del nuovo Adamo. Ecco, dal punto di vista naturale discendiamo dal primo Adamo. E dal primo Adamo abbiamo ereditato un fallimento, siamo delle imprese fallite, ma dal secondo Adamo, così come è definito Cristo, la gloria, l'onore di Dio è potuto venire in quelli che lo hanno ricevuto come personale salvatore, non nei evangelici più che nei cattolici, non negli ortodossi più che nei battisti, non in una denominazione cristiana, ma in chi ha riconosciuto il proprio fallimento, la propria ingiustizia, la propria incapacità di essere degno di Dio, in chi ha riconosciuto il proprio fallimento e ha compreso che Gesù era il salvagente tirato da Dio proprio perché noi potessimo aggrapparci e potessimo veramente scoprire questa dimensione meravigliosa della vita nuova. A me colpisce che il salmista qui dice: ma chi era l'uomo che tu te ne potesti prendere cura? Ma come a dire, veramente, anzi, dal punto di vista umano sembra che l'uomo sia l'essere più pericoloso sulla terra, tant'è vero che molti amano gli animali più degli uomini, perché gli uomini veramente arrivano a vertici di cattiveria, di perversione, di negatività estrema. Eppure il destino che Dio ha progettato per quest'uomo è quello di renderlo simile all'immagine di Cristo. Questo è quello che è il desiderio di Dio. Questo è profetizzato e in questo salmo, tra l'altro, che è collegato anche a un'altra parte di Ebrei che non leggeremo per brevità oggi, è come se quando si parla dell'uomo si parla di Gesù profeticamente anche, cioè si vede come Gesù sarebbe diventato il rappresentante di una nuova generazione umana, cioè di uomini rielaborati, non di uomini resi schiavi, non di uomini robot, non di androidi, come oggi sembra che stiamo diventando tutti copia e incolla. No, ma Gesù sarebbe diventato il primogenito di tanti fratelli. A quelli che lo hanno ricevuto, come dicevo poc'anzi, egli avrebbe dato il diritto di entrare in una intimità profonda con Dio. Ecco, quindi quello che è bello questa mattina è capire che questa gloria e questo onore che Dio ci ha donato è proprio attraverso quest'atto di amore che ha fatto, attraverso questo sacrificio incredibile sulla croce, attraverso il fatto che Lui, come un donatore d'organo, è morto per trapiantare il suo cuore in ognuno di noi. E qualcuno potrebbe dire: allora tutti quanti siamo trapiantati? No, Dio non farà un trapianto contro la tua volontà. Dio non farà un trapianto se tu non ti rendi conto di avere un problema di cuore, non nel senso di cuore organo, lì magari ancora funzioni bene, magari qualche disturbo del ritmo, magari un poco di difficoltà, magari un poco di affanno perché il cuore invecchia, anche il mio cuore sta invecchiando, mi sto accorgendo, ma nel cuore umano, nella natura umana c'è un problema grande, perché Dio lo ha predestinato alla gloria, Dio lo ha predestinato ad essere onorato, e invece poi nella natura umana è subentrata questa realtà, avendo, dice la scrittura, adorato la creatura anziché il creatore. E qui è la trappola più grande dove oggi cadiamo un po' tutti, cioè quello di, anziché mettere al centro Dio, mettiamo al centro l'uomo con tutte le sue contraddizioni, con tutte le sue assurdità, con tutte le sue falsi bisogni, con tutti i suoi desideri, al punto tale che ognuno, pure dal punto di vista dell'orientamento sessuale, può decidere di essere chi vuole. Posso deciderlo non solo una volta, ma posso cambiare anche, un giorno essere in un modo, un giorno in un altro modo, un altro giorno in un altro modo. Cioè la assurdità umana ha stravolto persino la biologia, la natura, ha stravolto qualche cosa che veramente sta facendo tanto male. Non è un giudizio, perché il desiderio di Dio è che ognuno ritrovi, veramente ritorni alle origini. Ma a quale origini? Tante volte ritorniamo alle origini in maniera magari nutrizionista, andiamo a cercare il pane fatto in una certa maniera o con tanti integratori o con tante cure naturopatiche, con la cura della natura, del ritorno alla natura, ma la origine alla quale Dio vorrebbe che noi ritornassimo è questo contatto meraviglioso con Lui, perché Lui ti conosce, Lui sa che proprio perché sei un perfezionista, perché proprio perché stai cercando l'armonia, proprio perché stai cercando la pace, sei destinato a soffrire, a investire e a sentirti di perdere fino a che non avrai incontrato il principe della pace, colui realmente che è diventato il nuovo Adamo, è diventato il rappresentante di un'umanità nuova di cui tu puoi fare parte semplicemente se lo vuoi. Nessuno può essere costretto, nessuno può essere assimilato da Dio solamente perché nasce in una famiglia cristiana o in una nazione cristiana, tra virgolette. La nostra nazione cristiana sta veramente un poco facendo acqua da tutte le parti, in un'Europa cristiana che si sta scristianizzando, dove veramente, realmente ci dovrebbero essere certi valori, vediamo che altri valori stanno prendendo e il valore della vita sta diventando sempre meno considerato. Cosa voglio dire? Vado verso la conclusione. Salvo, c'è? Mi fai un piccolo sottofondo. Già in questo salmo notiamo qualcosa di grande che ci parla che dalla bocca dei lattanti e dei fanciulli leggevamo ai tratti una forza per ridurre al silenzio l'avversario e il vendicatore. E quello che stamattina Dio ci vuole dire è che tante volte ci sono delle imprese impossibili davanti alla nostra vita umana. Ci troviamo di fronte a conflitti irrisolvibili, ci troviamo di fronte a situazioni veramente impressionanti dal punto di vista dello stress e non sappiamo cosa fare. Il livello di stress cresce nella nostra vita e chi è più grande poi ne ha accumulato molto di più. Ma tutto questo stress, questi giganti che vogliono venire contro la tua vita, che si chiami malattia, che si chiami perdita economica, che si chiami lutto, che si chiami dolore, che si chiami tensione, conflitto familiare, che si tratti di una delusione. Questi giganti che noi vorremmo affrontare, tante volte diciamo in qualche modo alle persone, sii uomo, sii uomo, sii uomo, anche sii donna, perché lo diciamo nel senso più generico, ma tante volte non ci ricordiamo che dal punto di vista umano l'uomo è fragile, ancora come nel giardino dell'Eden è messo lì che dice: ho ascoltato la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. Umanamente tante volte la cosa che sappiamo fare meglio, sapete qual è, amici, fratelli, è quella di nasconderci. Poi ognuno si trova il nascondimento che preferisce, forse ti nascondi in una serie televisiva, forse ti nascondi in un culto dell'alta moda, forse ti nascondi in una abilità culinaria, forse ti nascondi non so dove, forse ti nascondi nel lavoro, forse ti nascondi. Ognuno di noi cerca di nascondersi perché non vuole scoprire questa paura, questa dimensione profonda di solitudine. E invece questa mattina ancora l'esortazione è per ognuno di noi: Dio ha preparato qualcosa, una corona di gloria e onore. Ma per chi? Per quelli che sono più intelligenti? Ma per chi? Per quelli che sono più furbi? Ma per chi? Per quelli che si sforzano di essere più buoni? Forse non hai capito ancora che non lo puoi produrre il bene. Puoi fare finta di fare il bene mentre ti si contorcono le budella, mentre ti viene la colite, la gastrite, ma il vero bene nasce dallo scoprire l'amore di Dio che guarisce la tua paura e che ti può portare ad amare veramente. Ci alziamo un attimo in piedi, voglio pregare per concludere. Uomo destinato alla gloria, creato di poco inferiore agli angeli, con una prospettiva eterna, ma poi ridotto ai minimi termini, veramente dalla nostra distruttività, dalla paura, dalla rabbia, da tutti quei sentimenti che come esseri umani viviamo. E Dio questa mattina ci ricorda la nostra origine e ci ricorda che attraverso quello che Gesù ha fatto 2000 e rotti anni fa, ognuno di noi può beneficiare, può entrare, può essere partecipe di quella gloria, può essere coronato, una corona di gloria e onore, una statura angelica, un qualcosa di poco inferiore a Dio. Ma perché tu lo puoi produrre? Perché tu lo puoi realizzare? Perché tu hai la presunzione di poter essere Dio? Io ho avuto per tanti anni questa presunzione: io sono Dio, io controllo me stesso, io vinco il bene e il male. Poi ho dovuto scoprire che questo mi ha portato a disturbi ossessivo compulsivi, mi ha portato a disturbi d'ansia, mi ha portato a paure, perché era uno sforzo umano di essere Dio. Poi, quando mi sono arreso a Dio e riconosciuto che Lui mi amava, ho ricevuto questo dono di una nuova identità che mi ha permesso poi di risolvere progressivamente tutti i miei conflitti. E questo progetto è per ognuno di noi, indipendentemente da qual è il tuo sesso, indipendentemente da qual è la tua cultura, indipendentemente da qual è la tua religione. Gesù è la risposta per tutto quello che è fallimento dentro di te. E voglio pregare questa mattina perché realmente possiamo scoprire, possiamo essere illuminati dallo Spirito Santo. Sapete perché? Nessuno oggi, tante volte si fanno lavaggi di cervelli, si condizionano le persone, si creano fazioni, partiti, anche nel campo religioso, i seguaci di quello, si creano settarismi, si creano, ma non è così che si può seguire Dio. Dio vuole convincerti con il suo spirito. La terza persona della Trinità è quella che sta cercando di comunicarti queste cose, e tu hai bisogno di ascoltare questa comunicazione per poi veramente rispondere a Dio, non rispondere a me, non rispondere al prete, non rispondere a chiunque sia che si erge come autorità spirituale, ma rispondere all'amore di Dio che ha detto: io ti ho fatto meraviglioso, tu hai perso questa realtà, ma io ho preparato un piano perché tu possa ritrovare questa divinità, perché tu possa ritrovare questa gloria, questo onore ed esserne coronato. Amen. Preghiamo. Signore, questa mattina noi siamo comprensivi di tutto quello che tu ci hai donato, comprendiamo veramente tutto quello che tu hai fatto e comprendiamo realmente che la tua grandezza e la tua magnificenza è grande, e questa magnificenza tu non l'hai espressa in qualche cosa di stravolgente esternamente, anche nel modo con cui sei venuto su questa terra. Sei nato in una stalla, non sei nato a Lilton o in qualche luogo ancora più importante, come a dire che la grandezza della tua opera è un cambiamento interiore, è una rivoluzione interiore. Questa mattina io ti chiedo per la mia vita e per la vita di tutti questi cari, Signore, ti chiedo veramente che ognuno di noi possa scoprire, possa aprirsi, possa avere un desiderio nuovo di realizzare questa intimità con te e di scoprire che tu hai fatto tutto quello che serve. Non sono gli sforzi, non sono gli atti di buona volontà, non sono i fioretti, non sono tutte le buone proposizioni, ma solamente il credere e scoprire nel progetto, il progetto che tu hai fatto per ognuno di noi. Grazie Padre perché il tuo amore è grande, grazie perché nonostante siamo dei semplici uomini, tu ci hai destinato ad essere regnanti, ad essere re, sacerdoti, ad essere veramente con te nell'eternità, e per questo ti rendo grazie nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Dio vi benedica. Potete sedervi.